Here we go.
Are you ready?
Radioelettrica.it, la radio web.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
La cura di Franco Battiato, scelto dal presidente di Amnesty International, Emanuele Russo, che abbiamo ospite al telefono. Buonasera Emanuele, benvenuto, ben trovato.
Buonasera Maura, grazie dell'invito, mi fa sempre piacere essere con voi.
Grazie a te, ogni volta sei sempre presente, insomma siamo sempre felici di accoglierti. E oggi lo facciamo per una ragione particolare, per una serie di eventi che si sono tenuti proprio sabato scorso in tutta Italia, organizzato dagli attivisti e le attiviste di Amnesty International in onore e in celebrazione insomma di Giulio Regeni. Ci racconti che cosa è successo? E poi parliamo anche della storia, di che cosa sta succedendo appunto riguardo la storia di Giulio Regeni.
Allora, quello che è successo nella giornata di sabato, il 20-25 di gennaio, è stato in realtà un momento nel quale come attiviste di Amnesty, ma non solo, perché comunque è stata una mobilitazione alla quale hanno partecipato molte altre associazioni e organizzazioni che come Amnesty stanno chiedendo ormai da 4 anni verità sul caso di questo efferato, perché efferato si può chiamare omicidio di Giulio. È stata una mobilitazione volta a chiedere giustizia. Io ricordo che l'anno scorso il presidente di Amnesty, che era Antonio Marchesi, aveva lanciato un messaggio in occasione della mobilitazione dicendo: non vogliamo avere un quarto 25 gennaio. In realtà purtroppo al quarto siamo arrivati, al quarto anno di mobilitazione siamo arrivati. E quindi, come l'anno scorso si era mobilitato in un centinaio di piazze in tutta Italia, avendo studenti, giovani e persone di ogni età che avevano fatto iniziative per chiedere giustizia, così anche questo 25 gennaio, il sabato, in oltre 80 città, centinaia se non migliaia di persone sono scese in piazza o comunque hanno manifestato il proprio dissenso per come questa vicenda stia ancora conducendosi senza una soluzione, senza una verità o comunque un chiarimento su quello che effettivamente è successo a questo giovane ricercatore italiano che ha perso la vita nel peggiore dei modi in Egitto.
Una cosa che mi ha colpito molto leggendo insomma anche il vostro comunicato che è sul sito, ricordiamo che tutte le attività di Amnesty International sono appunto si possono vedere, si possono conoscere andando sul sito di amnesty.it, è quello che voi scrivete ed è una cosa che mi ha colpito molto quando scrivete le tante vittime egiziane, non vittime di sparizione forzata. Questa è una cosa che mi fa venire in mente, non lo so, le sparizioni forzate dell'Argentina degli anni 70. È possibile che a distanza di tanti anni le situazioni repressive siano ancora così pericolosamente violente?
Purtroppo la risposta è sì. Riguardo alla vicenda di Giulio, parliamo di questo e anche nelle mobilitazioni di sabato lo abbiamo ricordato in modo piuttosto forte, suonando, per esempio io ero a Torino perché abito a Torino, quindi ho partecipato alla mobilitazione nella mia città alle 19:41, che è stato diciamo l'ultimo contatto avuto da Giulio vivo. Abbiamo suonato il gong per diciamo identificare quel momento come il momento in cui come il momento in cui di Giulio si sono completamente perse le tracce. Giulio sarebbe poi stato ritrovato a inizio febbraio, il 3 febbraio, con il corpo completamente stravolto dalle percosse, delle torture ricevute, e appunto per tutto questo periodo che va dal 25 gennaio al 19:41 fino al 3 di febbraio di lui si sarebbero completamente perse le tracce. Noi chiaramente in questo momento da 4 anni chiediamo verità per Giulio, ma siamo perfettamente consapevoli del fatto che la sorte ricevuta, la sorte di Giulio è una sorte comune a moltissimi egiziani che in quel paese subiscono torture, violenze e spariscono alla vista e ai contatti dei loro familiari per poi venire ritrovati morti giorni o settimane successivamente. E questo purtroppo è la normalità da anni in Egitto, cioè un paese nel quale la primavera araba che insomma aveva che era scoppiata in tutta l'area all'inizio del decennio scorso, è stata repressa nel peggiore dei modi. Egitto e Turchia sono sicuramente i paesi nei quali questo tipo di violenza, questo tipo di soppressione dei più elementari diritti umani per la popolazione e non solo, sono stati, diciamo, vengono praticati nel modo più cruento a livello quotidiano.
Possiamo dire poi che parlare di Giulio Regeni appunto è parlare, come dicevi tu, no, di una dinamica purtroppo diffusa in alcuni paesi, appunto abbiamo ricordato anche quello che succedeva negli anni 70 eccetera, ed è una risposta forse anche forte ed è una ragione, motivazione forte a tutti coloro i quali anche qualche tempo fa, mi ricordo, no, la rimozione di uno striscione che ricordava Giulio Regeni. Invece voi durante la manifestazione e l'evento, insomma le varie manifestazioni del 25 di gennaio, avete in qualche modo esortato di nuovo a ritirare fuori gli striscioni, no? Verità per Giulio Regeni. Io venendo in radio ne ho visto uno al mio municipio e sono stata molto contenta, cioè fuori dal mio municipio. Tempo fa invece mi ricordo l'avevano tolto, non mi ricordo neanche dove, dicendo che era una cosa passata, che forse c'era altre cose di cui occuparsi eccetera. Invece diventa una lotta per una persona, per aiutare tantissime persone che si trovano e si sono trovate, e speriamo non si troveranno invece nella situazione di Giulio.
Noi quello che abbiamo chiesto e quello che abbiamo ribadito il 25 gennaio è il fatto che non si abbassi la guardia su questa situazione. Non si abbassi la guardia su questa situazione sia per Giulio, perché noi dobbiamo ottenere la verità, lo dobbiamo a lui per primo, lo dobbiamo alla sua famiglia e comunque lo dobbiamo a tutti noi come cittadini esseri umani, abitanti un mondo che vogliamo essere sempre più governato da leggi che siano coerenti con i diritti umani e da sistemi che vogliamo che si possono definire democratici. Quindi questo, diciamo, è quello che noi abbiamo ribadito. Chiaramente le bandiere sono un simbolo importante, sono qualcosa che, appunto, sul quale noi abbiamo anche fondato una parte della nostra mobilitazione, però certamente quello che per noi è più importante è l'impegno verso la verità. Abbiamo sempre commentato amaramente coloro che rimuovevano la bandiera perché la ritenevano o passata o comunque non più così importante, perché per noi la bandiera va tolta nel momento in cui si risolve il problema per cui è stata creata. Quindi finché la verità non è stata fatta, quella bandiera simboleggia un attivismo. Chiaro che una bandiera esposta, se poi la persona, l'istituzione che la espone ritiene che facendo quello ha fatto la propria parte di dovere, in realtà questa cosa non è che incontra particolarmente il nostro favore, cioè se quella bandiera deve essere il simbolo di un'azione e di un attivismo politico che dura. E questo tipo di impegno per noi è fondamentale in quanto esseri umani attivi e impegnati per creare un mondo diverso.
A proposito di attivismo, anche chi ci ascolta in questo momento può essere attivo, no? Nella campagna a favore della verità su Giulio Regeni, andando sul vostro sito, perché voi avete già raccolto 120.000 firme con un appello rivolto al presidente egiziano e convinti appunto sempre di più dell'importanza come strumento di pressione, no? La raccolta delle firme, per cui chi volesse può andare comunque sul sito di Amnesty e apporre la propria firma.
Sì, noi da questo punto di vista, appunto, insomma, chi conosce Amnesty International sa che noi siamo nati con un appello, mm-hmm. proprio da questo punto di vista, indubbiamente riteniamo questo strumento non esclusivo, né nostro, né esclusivo, né diciamo totalizzante il nostro modo di attivarci, però comunque un modo importante e fondamentale per poter manifestare la nostra voce verso le autorità. Quello che pensiamo è che si possa fare molto a livello di pressione come Italia nei confronti dell'Egitto, anche tenendo conto che i due paesi hanno delle importantissime relazioni. Mm-hmm. Una delle cose che ricordavamo è che all'epoca dell'omicidio di Giulio l'ambasciatore fu ritirato, ma ormai sono oltre 2 anni che l'ambasciatore è tornato al suo posto, l'ambasciatore italiano è tornato al suo posto al Cairo, e in questi anni di accordi economici e commerciali tra i due paesi ce ne sono stati parecchi. Quindi da questo punto di vista non si può certo dire che i due paesi non si parlino. A questo punto ci viene spontanea la domanda del perché tra tutti i temi di cui si parla non si possa dare importanza all'omicidio di un giovane ricercatore che era lì per svolgere una ricerca universitaria. Si è tentato di tutto.
Diciamo che è una piccola, una velata accusa a un governo italiano che non fa in questi 4 anni, per cui non parliamo del governo italiano attuale, insomma, ma in questi 4 anni il governo non è riuscito comunque a porre le basi per una verità concreta, non ha voluto, non è riuscito?
Questa cosa, se non ha voluto, non è riuscito...
Ti lascio una scappatoia.
Dovremmo conoscere in profondo tutta la situazione, però diciamo che il risultato finale è che non si sta progredendo nulla in questo caso, per cui, come dire, se non ha voluto, allora è una responsabilità con dolo, e quindi è bene che come cittadini, come attivisti, come esseri umani si faccia pressione perché smetta di non volere. Se invece non è riuscito, vuol dire che evidentemente non ha fatto abbastanza. Ritorniamo sempre sullo stesso punto: se si possono chiudere accordi commerciali, allora si può anche riuscire a chiedere la verità su un omicidio. Quindi la questione è: noi avevamo a suo tempo accolto favorevolmente la dichiarazione di Conte alla 3 del G7 quest'estate, già col nuovo governo, in cui il Presidente del Consiglio dichiarava che non si sarebbe, comunque l'impegno sarebbe continuato in modo costante per ottenere la verità. Però il punto è sempre quello: se una cosa si risolve, allora lo sforzo che è stato fatto è stato corretto, perché mm-hmm. l'obiettivo era risolvere la situazione. Se la situazione non si risolve, verità non si fa, l'evidenza inequivocabile è che il problema rimanga e che quindi ancora qualcosa si debba fare. Che poi il permanere del problema dipende da una mancata vera intenzione o ad un'incapacità, Questo io credo che sia un secondo problema. Il primo problema è che noi vogliamo verità per Giulio, e questa verità ci dobbiamo arrivare.
Inutile dire che questo è l'augurio anche di Radio Elettrica, per cui insomma io rinnovo un invito a risentirci nel momento in cui, come raccontavi tu, l'ex presidente Antonio Morchesi, speriamo di non dover celebrare e ricordare un 5° anniversario, no, dalla scomparsa di Giulio Regeni, per cui noi speriamo che questa situazione si possa risolvere presto e si possa avere verità appunto sulla scomparsa, sulla morte di un ragazzo italiano in Egitto. E Per questo io vi ringrazio insomma di cuore per tutto quello che fate e anche per la tua testimonianza oggi qui con noi. Andiamo a chiudere parlando insomma di musica, che però parla poi della vita, per cui ti chiedo il perché della prima scelta, che è stata la cura di Franco Battiato, e del pezzo col quale andiamo a concludere questo tuo intervento, Emanuele.
Le due scelte sono state, due scelte. Io solitamente metto sempre un pezzo straniero o due pezzi stranieri, invece questa volta anche un po' per la vicenda, anche se non tutta italiana, perché ricordiamoci che ci sono almeno tre paesi coinvolti: l'Egitto, l'Italia, che tutti ricordano sempre, ma il Regno Unito, che non viene quasi mai ricordato, perché non dimentichiamo che comunque Giulio era ricercatore di una prestigiosissima università inglese.
E perché quindi non viene mai ricordato in queste cose, e poi diciamo il problema viene demandato e viene affidato esclusivamente al governo italiano e a quello egiziano?
Non viene ricordato, perché anche questo sarebbe una cosa interessante. Io ho molto apprezzato l'intervento della Società Nazionale dei Dottorandi, che invece lo ha ricordato, almeno a Torino lo ha esplicitato, anche i silenzi sia dell'Università di Cambridge sia del Regno Unito sulla questione. Indubbiamente è più difficile per certi versi riuscire a richiamare una responsabilità, nel senso che chiaramente, essendo Giulio un cittadino italiano, l'Italia è responsabile della vita e del benessere dei suoi cittadini, essendo un crimine compiuto in Egitto, soprattutto con tutti gli evidenti sospetti, anche abbastanza fondati, del fatto che comunque non sia stato, anzi certamente non è stato, un evento di criminalità ordinaria, ma comunque in ogni caso comunque la responsabilità dell'Egitto sarebbe sempre e comunque evidente. È più difficile riuscire a identificare, però indubbiamente io ho fatto il dottorato di ricerca nei rapporti con la mia università, quando sono stato all'estero negli Stati Uniti per fare la mia ricerca, la responsabilità dell'Ateneo per inviarmi in missione chiaramente era rilevante. Non è che un Ateneo può semplicemente sostenere che non stiamo parlando di un ricercatore, non stiamo parlando di un professore, stiamo parlando di uno studente, un dottorando è un ricercatore in erba, che quindi ha un suo tutor, c'è un Ateneo che quindi comunque dovrebbe vigilare anche
dovrebbe essere seguito
sulle condizioni, certo, e quindi come dire anche in questo caso da dottore di ricerca, da persona che comunque si è trovata in situazioni analoghe, per fortuna non totalmente analoghe a quelle di Giulio, posso dire che questa cosa comunque rimane un po' troppo sempre sullo sfondo.
Anche perché poi una presa di posizione forse del governo comunque inglese sarebbe anche una manifestazione forte, no? Un'ennesima volontà forte di capire e di farsi portavoce di una volontà di avere verità da questo punto di vista, no? Probabilmente sarebbe importante.
Sicuramente un doppio interessamento sull'Egitto avrebbe un suo valore. Comunque, insomma, questa cosa è stata diciamo menzionata. Noi abbiamo tenuto conto anche appunto nella nostra a Torino, attraverso le parole della rappresentante della Società Nazionale dei Dottorandi. E quindi insomma riteniamo che questo sia un altro aspetto del problema. Per quello che riguarda le canzoni, Battiato la cura racconta comunque chiaramente in una condizione completamente diversa quella di cui parla Battiato, appunto la cura nei confronti di una persona ritenuta speciale, e questo in un certo senso è un po' quello che noi cerchiamo di fare in questo momento nei confronti di Giulio, cioè noi cerchiamo di prenderci cura di lui per ottenere verità in questo senso. Quindi chiaramente cioè lo facciamo dopo quello che è accaduto, però è un nostro modo per prendersi cura di lui come persona.
E diciamo anche dei genitori, no, che si sono spesi, che sono sempre appunto di Paolo e Claudio, no, che sono sempre comunque in prima linea, non hanno mollato mai in questi 4 anni, e credo che fossero anche una delle manifestazioni di Amnesty, giusto, di sabato.
Sì, credo sì, appunto. Non,
quella di Roma, immagino che fosse.
Quella di Roma, credo che fossero lì, sì. E, cioè, so che appunto hanno ringraziato gli attivisti di Amnesty e anche tutte le persone che hanno partecipato alle iniziative, le altre associazioni coinvolte. E, quello che appunto era il senso della prima canzone era questo, quello della seconda, la canzone della bambina portoghese, in un certo senso è un po' quello che è un po' una riflessione più filosofica, no? Guccini in quella canzone che tra l'altro è parte di un album particolare, Radici, in cui lui dà tutta una lettura sul senso della vita, sull'incapacità di parlare con le generazioni più giovani, anche sull'incomprensibilità, no? E l'incapacità di capire quello che è il senso della vita. Nella bambina portoghese c'è questo momento che lui affida a questa bambina che vede il mare infinito alla fine dell'Europa. È un po' particolare il fatto che Guccini si pone questi problemi esistenziali in un album che lui pubblica quando aveva 30 anni.
Io ti ringrazio. Dimmi, dovevi finire?
Certo, no.
Okay. Allora io ti ringrazio, Emanuele Russo, il presidente di Amnesty International Italia. Mi auguro di poterti sentire altre volte, poi è sempre rinnovato il desiderio, il piacere di poter condividere lo studio insieme per parlare di musica, come già successe qualche mese fa, e quando passi da Roma logicamente ritieniti nostro ospite, e spero di risentirti sempre per quanto riguarda Giulio Regeni con delle ottime notizie, invece con una verità ritrovata e scoperta.
Lo spero anch'io.
Grazie mille, grazie per la tua partecipazione oggi.
Grazie.
E poi le cose che tu ti sai mantano l'orgoglio cieco di verità fatte formule vuote, tutti sai, ti so dire come fare, quali leggi rispettare, con quali regole osservare, qual è il vero, vero, e poi, tutti chiusi in tante celle, parla più forte per dir che stelle morte fan paura. Al caldo del sole al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'erano parole, rumori soltanto, come voci sorprese. Il mare soltanto e il suo primo bikini amaranto. Le cose più belle e la gioia del caldo alla pelle. gli amici vicino sembravano sommersi dalla voce del mare. O sogni o visioni, qualcosa l'ha preso e si mise a pensare. Sentì che era un punto al limite di un continente. Sentì che era un niente, l'Atlantico immenso di fronte. E in questo sentiva qualcosa di grande che non riusciva a capire, che non poteva intuire, che avrebbe spiegato se avesse capito lei che l'oceano infinito. Ma il caldo la volse, si sentì svenire e si mise a dormire. E fu solo nel sole come di mani future restarono soltanto il mare e un bikini avanti.
Libera nei contenuti, nell'espressione e senza pubblicità. Se ti piace quello che facciamo, sostienici. Tutte le informazioni su www.radioelettrica.it. Grazie.
Radioelettrica.it.